Saranno siamo, recuperiamo.
Ricominciamo? Quindi dai, procedi tu Maurizio.
No, procede, in realtà volevo...
Scusate, riprendiamo?
Volevo chiedere a Mario una testimonianza, penso insomma che sia anche nello spirito del seminario. Lui è stato a Samos di recente o recentemente per lavoro, insomma, ed è entrato in contatto con quello che è la realtà degli hotspot, no?
Sì.
E con dei feedback che ha ricevuto da chi ne è potenziale o beneficiario o vittima.
Sì.
Lascio a te la parola.
Oh, grazie, io ho poco da dire perché ci sono stato poco lì, però è stata un'occasione, se ne è parlato un po' anche l'altra volta, mi sembra, è stata un'occasione insomma, per potersi porre tante domande. Cosa succede? C'è un paesino, Bati, che è il paesino più grande di Samos, che d'inverno ha circa 3.000 abitanti, attaccato al paesino c'è un campo che sembra un campo di concentramento, è tutto fatto con filo spinato, le reti, le porte sono aperte del campo, le persone possono entrare e uscire. L'isola è a circa, con un battello veloce, in due ore e mezzo si arriva dalla Turchia. Ci sono due o tre spiaggette su cui arrivano di solito la mattina molto presto questi battelli. Io una mattina sono andato all'alba in una di queste spiaggette, dopo pochi minuti è arrivato un jeep con due funzionari di Frontex, appunto, con i binocoli che guardavano se c'era una nave da arrivo. Ci dicevano, come diceva anche Maurizio, che quest'anno gli arrivi sono drasticamente diminuiti, però nel campo ci sono, penso, circa 2.200 persone adesso, e sono quasi tutti in attesa di risposta alla loro richiesta di asilo. Tanti però, se ho ben capito, succede così: la gente arriva, i funzionari di Frontex danno i primi soccorsi, la gente bagnata, esausta. Qualcuno mi ha detto: sai, noi siamo approdati lì in un bosco, su una roccia, non avevamo niente, erano in costume da bagno tutti, abbiamo fatto un fuoco con i costumi da bagno per scaldarci un po'. E lì vengono poi portati, vengono dati vestiti asciutti, vengono portati nel campo dove dovrebbe aver luogo questa registrazione a cui alcuni cercano di non sottoporsi. E poi l'altro passo è la richiesta d'asilo, e molte persone, per motivi complessi che non ho completamente capito, non fanno richiesta d'asilo, anche perché molti sanno che non verranno accettati, perché sono lì in attesa di qualche sviluppo che gli consente di uscire dall'isola, perché l'isola stessa è una prigione, non possono uscire. Quelli che hanno fatto richiesta, io ho parlato con tante persone che stavano aspettando da 8-9 mesi una risposta, ma c'erano anche persone che erano lì da 3, quasi 4 anni. Molte persone, soprattutto i siriani, mi sembrava, si trovavano in una situazione di forte disagio, fortissimo disagio psichico, per questa mancanza di controllo su un possibile futuro. Ti dicono: guarda, a me andrebbe anche bene stare qui 2 anni, se sapessi che dopo 2 anni so che posso andare in Austria, in Belgio, tanti vogliono andare in Belgio, in Germania, in posti dove l'accoglienza è molto sviluppata. Più sviluppata che in Italia, in Grecia, in Spagna probabilmente. Il campo è un disastro, faceva freddo quando sono andato, faceva molto freddo, era tra 3 gradi e meno 2 gradi, quasi metà del campo è fatto da containers, l'altra più della metà sono tende. Se una famiglia ha un bambino, ha la possibilità, forse, ma non tutti, di avere un piccolo riscaldamento nel container. Nelle tende si usano le coperte, 5, 6, 7 coperte. Durante la mattina, ci sono delle cose strane, per esempio la mattina ricevono un pezzo di pane e un succo di frutta. Fa un freddo micidiale, Ci sono un sacco di ONG lì, alcune operano all'interno del campo, che sotto la, se ho ben capito, sotto la, la giurisdizione, viene fatto funzionare dall'esercito, dalla polizia greca, anche se ci sono funzionari della, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, e però si capisce anche bene che, non, che i, i, la cooperazione fra questi diversi organismi è estremamente problematica. Si capisce anche che ci sono forti fenomeni di corruzione, per esempio tutti i soldi che vengono dati all'esercito che ha l'appalto per il cibo, sembra che il cibo sia una cosa disgustosa, hanno due paste calde al giorno, se arrivano, quando arrivi in fondo alla linea, alla fila, chiaramente è tutto freddo, però durante il giorno, la mattina, durante il giorno, nessuno ha la possibilità di farsi un tè, non possono farsi un tè. Se c'è un ONG con un fornello non può fare un tè perché ci sono dei regolamenti sull'igiene, su eccetera eccetera. E, la popolazione del campo è estremamente eterogenea e a causa di questa eterogeneità ci sono conflitti, ci sono risse, c'è cioè violenza, sono persone di tante culture diverse e persone anche che mettono in discussione il diritto di persone con altre nazionalità di essere lì. Per esempio un siriano dice, ma perché qua ci sono i marocchini? In Marocco non c'è uno stato di guerra, ma perché ci sono gli algerini? In Algeria non è come in Siria, qui ci devono essere i siriani e basta, però poi ci sono i somali, ci sono gli eritrei, ci sono i pakistani, c'è tanta gente che viene da condizioni, da situazioni molto dure e tantissimi sono giovanissimi, ci sono poche famiglie intere, io ho visto soprattutto le persone con cui ho avuto contatto, anche perché forse erano quelle più disposte a uscire dal campo, avevano un po' meno paura, erano adolescenti, 12, 13, 14 anni, 18 anni, tutti senza famiglia, quasi tutti senza famiglia, cioè spediti dalle famiglie come ultima risorsa, e che non hanno più nessun contatto con le famiglie, nella maggioranza dei casi non sanno più cosa sta succedendo alla famiglia. E sono ragazzini che durante il giorno non fanno niente, ci sono dei volontari che insegnano inglese, insegnano greco, ma non, è chiaro che non funziona, non c'è una scuola nel campo, ma non c'è neanche un medico, i giorni che ero lì c'era un medico per 2200 persone. Il giorno che ero lì c'era una fila di 60 persone e il medico ha detto no, io posso vedere 5 malati, 5 pazienti. In quella fila c'era un signore di 48 anni che aveva una cardiopatia, ha avuto un attacco lì in fila e è morto in fila, aspettando di vedere il dottore. E questo succede in Europa, non succede, e questa è una cosa vergognosa secondo me, e c'è stata una sorta di rivolta nel campo per questo. Tre giorni prima c'era stato l'altro problema, la relazione con i greci, che sono normalmente molto ospitali, e si vede che invece lì in qualche modo è successo qualcosa che ha fatto sì che anche questa tradizione sia stata uccisa. La maggior parte dei greci sono estremamente diffidenti, hanno paura, sono anche fortemente intolleranti, ci sono tutti musulmani, vogliono che noi si diventi tutti musulmani, c'è una vecchia storia fra greci e musulmani che non è molto piacevole, fra greci e ottomani, e c'è questa identificazione. Mentre ero lì c'è stata una serata una squadraccia di 200 persone greci di estrema destra, di alba dorata, che hanno fatto un giro nel paesino e hanno bastonato tutti quelli che trovavano, che facevano, che venivano usciti dal campo. Se chiedete ai ragazzi del campo, ma ti hai mai parlato con un ragazzo, che parlano quasi tutti inglese adesso, sono svegli, hai mai parlato con un ragazzo greco? No. Chiedi a un ragazzo greco, ma ti hai mai parlato con uno del campo? No. E questo crea una situazione estremamente drammatica, anche perché c'è una crisi economica in paese, perché non ci sono più turisti, perché adesso ci sono i rifugiati e per cui non è più un ambiente piacevole dove andare. Lì aspettano di essere, penso di essere, quelli che vengono accettati aspettano di essere trasferiti, penso che lo hub sia ad Atene, pensi ad andare ad Atene. Mi sembra una roba che non ha soluzione. Quando si è lì
in attesa,
sì, l'attesa caschiare completamente il castello proprio sembra. E d'altra parte l'altra impressione forte, finisco lì, è che quando si parla di crisi, se arriva lì, il pensiero che mi è venuto a me è: ma questa non è la crisi, questo è l'inizio di un fenomeno storico estremamente potente, è l'inizio, non è il culmine, è qualcosa che continuerà nei prossimi decenni e che cambierà tutto in qualche modo. E io mi domando quanto siamo pronti a cambiare.
Grazie.
Ecco.
Grazie. E, insomma, magari io cerco di portare un pochino l'ottimismo della ragione, poi bisogna confrontarsi su quello che è la realtà adesso di questi meccanismi, come dicevo, che ci sono in nuce, su cui c'è, io devo dire, da tecnico in prospettiva, un potenziamento di quello che potrebbe essere una risposta europea in chiave di solidarietà, modelli che però devono essere ancora costruiti, che adesso sono deficitari rispetto anche a strutture. La Grecia è una di quelle su cui c'è stato un forte investimento, ma che non cambiano da un anno all'altro. Cioè, proprio la Grecia veniva da riconoscimenti dello 0,1% qualche anno fa, poi siamo anche intervenuti in maniera molto, molto significativa come un HCR nel supporto, sia in prima istanza che in seconda, nell'attività di RSD. Poi è successo il finimondo con questo numero di arrivi spropositato. Quindi in un paese che ha già di suo fa difficoltà, è vittima di quello che un pochino sono scelte imposte dalla necessariamente, se vogliamo, anche lì vittima fino a un certo punto, perché è anche propria responsabilità essere arrivato a quel punto, anche sfruttando delle dinamiche di fondi europei spesi male e che hanno portato di corruzione politica, di nascosta di budget su cui voglio falsificati, per cui è estremamente complessa. Di fatto poi si è creato questa situazione difficilissima, che poi va a intaccare, come diceva, secondo me in maniera preoccupante, quello che è una tradizione storica dei greci, soprattutto sulle isole. Cioè, quando arriva una persona l'ospitalità è sacra in quei posti, quindi si sta mettendo mano a questi queste usanze, abitudini millenarie, le si sta cambiando, no? Quindi paradossalmente le persone anziane sono quelle sono quelle più disposte ad accettare questo, perché ne vedono sempre un valore aggiunto, il fatto dell'ospitalità, l'accoglienza. I giovani sono quelli invece che mettono in discussione questo modello, perché vedono solo il prezzo di essere vittime di questo sistema, vittime di un'Europa che vedono solo come impositrice e basta. E questo andrà avanti un po' con gli anni, in un sistema che però intanto sta cambiando, e cerchiamo anche di vedere in luce quello che può essere utile, se non sarà sopraffatto da eventi che saranno poi le elezioni politiche in altre parti e decisioni che possono poi portare a diverse strade. Però legato a quello che diceva Mario, non a caso, è in base all'accordo Turchia-Unione Europea, vedete che da un momento all'altro, voglio dire dal marzo-aprile queste in settimane, che corrispondono più o meno all'inizio di aprile o fine marzo, quando è stato implementato l'accordo, per cui l'accordo ha questo, come ho accennato ieri, innanzitutto ha una discutibile natura legale, è in realtà una dichiarazione congiunta di capi di Stato, quindi non è passata al vaglio del Parlamento, e quindi insomma pone tutta una serie di questioni mica da ridere, e lì mi fermo perché sarebbe già questo da approfondire con un seminario. Ma l'altro è che prevede questo diciamo meccanismo incredibilmente creativo, lo dico così, dell'1-1, cioè rispetto ai siriani soprattutto, che erano diciamo il numero più significativo di persone, che degli 800.000 che sono passate l'anno scorso e fino a marzo stavano arrivando, con punti di 20.000 al mese e oltre. Cioè quello di dire: ogni siriano che mi arriva in Grecia, negli hotspot, io lo rimando indietro in Turchia, con l'accordo con la Turchia, e dalla Turchia io, Unione Europea, non Grecia, mi prendo un altro siriano, ma che non è lo stesso. Ok? E che lo mando utilizzando i 54.000 dell'Ungheria disponibili in un'ottica di ricollocazione in uno dei paesi europei, ok? Quindi c'è un siriano che tenta di andare in Grecia per andare e proseguire il suo percorso, viene preso, viene rimandato indietro sulla base, ripeto, di una dichiarazione congiunta e utilizzando un'interpretazione che c'è di paese terzo sicuro o di paese di primo asilo, come diciamo dotazione tecnica e giustificazione giuridica, e questo meccanismo ha fermato comunque in maniera significativa il flusso imponente. Siamo infatti a 100, l'abbiamo vista ieri, siamo a 100 forse 50.000 che sono arrivati dalla Grecia a fronte degli 800.000 dell'anno scorso e a fronte di questi 150.000 dei 70.000 arrivati o forse poco meno arrivati i primi 3-4 mesi, quindi si è ridotto enormemente. In questo caso, breve, lungo periodo, quanto durerà l'accordo con la Turchia, quanto è costato l'accordo con la Turchia, una Turchia che sta andando verso una deriva anche, con tutta una serie quindi di situazioni di monitoraggio in cui ci siamo anche noi presenti, di potenziali abusi, ne abbiamo discusso ieri, questo è tutto da vedere. Certamente altamente dinamico quel contesto, ma come primo risultato, che quello che conta per molti, è che ha bloccato il flusso. E questo flusso non si è ridirezionato sull'Italia attraverso la Libia, perché sempre di più i siriani che partivano da Istanbul, l'abbiamo visto ieri, in via aerea, gli si è bloccato attraverso i visti che prima non esistevano per la Libia, ad esempio per l'Algeria, adesso i sistemi di visti sono stati messi per i siriani, quindi non possono viaggiare liberamente, quindi questo sistema sicuro, almeno fino in Algeria per poi invece prendere la barca, è stato completamente annullato. E quindi adesso dobbiamo vedere ad azione la reazione, quale sarà il prossimo passo rispetto a questa situazione, se reggerà l'accordo oppure se inevitabilmente ci sarà un riposizionamento di un flusso non così alto, perché era quello più sicuro, diciamo, tramite la rotta balcanica, ma sicuramente ci sarà, almeno è nelle aspettative degli analisti, ci sarà un po' un ridirezionamento, vediamo come, perché sta diventando sempre più difficile spostarsi. Poi vediamo e andiamo alle politiche migratorie in Italia. Anche qui iniziamo con i numeri, perché insomma è sempre importante avere un riferimento così a titolo di riflessione, e li leggiamo insieme. Cioè, alla fine del 2015 la popolazione straniera in Italia è rimasta pressoché invariata rispetto all'anno precedente, cioè ci sono 5 milioni e 26 mila residenti con un aumento di 12 mila unità a fronte di 5 milioni e 200 mila italiani residenti all'estero. Quindi siamo noi più migranti di quelli che arrivano. È giusto una riflessione, perché ogni tanto ci dimentichiamo di quello che siamo stati e continuiamo tuttora ad essere. Si tratta però, come insomma qui ho preso dei dati, di una immobilità che viene solo apparente, perché è composta da un dato molto 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 dinamico, vale a dire un dato che viene dalle fonti degli anagrafi comunali, dove sono stati registrati in realtà 250.000 cittadini stranieri in arrivo dall'estero e sono stati 72.000 i nuovi nati da genitori entrambi stranieri, ok? Però a fronte di questo, se è mancato un corrispondente aumento, è perché alcuni stranieri già in Italia hanno preso la cittadinanza italiana, e non sono pochi, stiamo parlando di 178.000 stranieri che sono diventati cittadini italiani. E guardate, questo sarà un trend nei prossimi anni abbastanza significativo, perché la cittadinanza degli stranieri, presa dagli stranieri, che varia da 10 anni dallo straniero comune a 5 anni del rifugiato e 4 anni del comunitario, sempre di più soprattutto i rifugiati e gli stranieri, diciamo, venuti per lavoro con permessi di lavoro, sempre di più trasformeranno i loro permessi, la carta di lungo soggiorno, di lungo soggiornanti, in cittadinanze, e quindi questo numero sarà sempre maggiore, perché l'Italia è stata, rispetto anche agli altri, il fenomeno migratorio è iniziato dopo, e quindi si ha si comincia ad avere un numero significativo che arriva al milione adesso, 150.000 di persone che hanno acquisito la cittadinanza, che sarà tendenzialmente in crescita e che farà abbassare, diciamo, il numero degli stranieri presenti, naturalmente, perché saranno considerati come italiani. Poi, interessante questo, nel periodo 2011-2065 secondo l'Istat, e quindi alcune proiezioni demografiche, la dinamica naturale in Italia sarà negativa per 11 milioni e 500 mila di persone, vale a dire 28 milioni di nascite e 40 milioni di decessi, e quella migratoria, quindi stiamo parlando intanto della popolazione, quella migratoria sarà invece, con l'estero sarà positiva per 12 milioni, cioè ci saranno 18 milioni di ingressi a fronte di 6 milioni di uscite. Ok, esattamente, siamo a 500, se vedete ci sarà 500.000 di divario, che nelle proiezioni quelle più realistiche, poi bisogna vedere se questo può cambiare, però attualmente in progressione stiamo parlando del nulla rispetto, ok, anzi, come dicevo, di una necessità, e quello è interessante, quello successivo. Per la prima volta in Italia nel 2015 la popolazione complessiva, quindi autoctoni autoctoni, stranieri eccetera, è diminuita in calo di 150.000 unità. Ok? E questo è un dato, diciamo, relativamente preoccupante, perché sempre nelle proiezioni dell'Istat, per poter tenere un dato come quello che è della proiezione, ma anche significativo in termini di forza lavoro, noi abbiamo bisogno di un livello iniziale di migrazioni nette con l'estero, a partire dal 2011 questo, di 300.000 unità annue, ok? Cioè al netto di quanti vanno via e di quanti arrivano, noi abbiamo bisogno di 300.000 che arrivano in più rispetto a questa differenza, che è un numero altissimo che al momento non riusciamo a coprire, sostanzialmente. Poi si abbasserà via via, come vedete, 250.000 nel 2020 e 175.000 nelle proiezioni al 2065. Questo è importantissimo, cioè dal punto di vista tecnico dei demografi si sta verificando quanto per l'Italia è stato ritenuto funzionale da un punto di vista demografico. Cioè al netto di tutto, la crescita attraverso anche il fenomeno migratorio in Italia è funzionale.
Le previsioni, per esempio, in caso 250.000 e 175.000 sono fatte tenendo conto che il fabbisogno, per esempio, di 300.000 venga rispettato.
Sì, sì, queste sono proiezioni, progressive, per cui può cambiare. Però noi al netto, la fotografia di adesso è che è significativa, perché già noi non lo stiamo attuando, perché 300.000 persone non entrano al netto. Non ce l'abbiamo, anche se anche lì i dati sono statistici, si calcola che ci siano 500.000 persone irregolari, ma non all'anno, distribuite su diversi anni, per cui sarebbe da capire, e quello è un dato molto più difficile da cogliere, quanto quelli completamente fuori dal raggio dall'analisi demografica possono incidere ed eventualmente compensare, e quello non abbiamo dei dati ben precisi. Però insomma questi sono i numeri, e quindi questo, l'importante insomma, è che in queste proiezioni, quindi dati tecnici, l'Italia è funzionale da un punto di vista di crescita demografica, anzi le migrazioni saranno sempre più funzionali per contemperare all'invecchiamento della popolazione, e quindi in termini di forza lavoro avere persone che paghino le pensioni a chi invecchia. Questa è la percentuale delle maggiori nazionalità che ci sono in Italia in termini percentuali nell'anno 2015, e qua veniamo un pochino a quello che è il discorso delle politiche migratorie in Italia, che sino agli anni 20 non, come dicevo, non aveva come gli altri paesi non aveva politiche migratorie in quanto tale, non aveva iniziato un'attività in questo senso. Sostanzialmente gli stranieri erano ammessi, potevano entrare senza problemi, non c'era nessun controllo di nessun tipo, non c'era neanche una stabilizzazione degli stranieri, però di fatto, se leggiamo addirittura andando un pochino indietro, godevano in un periodo precedente addirittura degli stessi diritti riconosciuti agli italiani, di fatto, per cui non era un tema, ok? Quindi semplicemente anche qua, flussi migratori, fino a un certo punto non era neanche un tema, perché era talmente... il numero magari era anche basso, non c'era la struttura nazionale che si è sviluppato, lo Stato-Nazione che quindi vuole controllare chi entra, e quindi anche in senso, diciamo, in termini di identità, chi può alterare e chi può destabilizzare un ordine stabilito, soprattutto questo sarà, e vedremo, nella politica poi in epoca fascista. Nei paesi principali questa esigenza, l'abbiamo già detto ieri, si sviluppa dopo la Prima Guerra Mondiale ed ha obiettivi specifici, come ho scritto qua, cioè quello di prevenire l'infiltrazione di sovversivi e soprattutto garantire alle classi operaie una situazione di minore concorrenza, cioè ha un accento molto protezionistico le politiche migratorie, ok? Quindi da un lato politicamente il Ministero degli Interni, io ti controllo perché tu potenzialmente mi puoi creare problemi e se sei straniero me ne puoi creare di più, ok? Dal lato Ministero del Lavoro, attenzione qua, io ti faccio entrare ma non pensare, prima devo vedere se i miei nazionali possono fare quel lavoro, sennò col cavolo che entri. E questo sarà un procedimento, procedure che andranno in parallelo, che anche l'Italia farà proprie, cioè ci sarà il Ministero dell'Interno che non gliene frega niente degli stranieri che entrano e lavorano irregolarmente, ma l'importante è non facciano casino. Il Ministero del Lavoro, che non gliene frega niente se fanno casino, ma non devono alterare quelle che sono le dinamiche di lavoro degli autoctoni. Ok? Quindi saranno procedimenti che andranno in parallelo, diciamo, negli atteggiamenti e nelle azioni, anche nella produzione copiosa di circolari, interpretative, eccetera, nella politica migratoria italiana. Quindi un'alta incidenza di discrezionalità amministrativa. Uno volta a dire all'immigrato, tu entri con facilità, ma sta attenzione che se mi girano le scatole vai via, perché tu è una concessione che ti danno, tu non hai il diritto di stare qua. E l'essere immigrato irregolare è molto più consono. Uno, perché ti sfrutto a livello economico e ti pago di meno. Due, se mi rompi le balle ti mando via più facilmente. È un binomio che verrà portato avanti per molto tempo, come vedremo. Ecco il regime fascista che anche l'Italia si mette un po' in piano con gli altri paesi, cioè quindi si adotta una struttura che è quella un po' nel 26, nel 29 e nel 30, che è quello che è l'attuale più o meno sistema, uno sistema centralizzato che però poi si utilizza le prefetture, quindi i sistemi periferici, per controllare di fatto nel territorio la presenza degli stranieri e per anche lì autorizzare o meno e vagliare la pericolosità o meno e quindi la discrezionalità a mandare via lo straniero o meno. Anche ora abbiamo sostanzialmente l'espulsione può avvenire per un decreto del Ministro dell'Interno centrale oppure per un decreto o questore per il respingimento o del prefetto per l'espulsione. Okay? Quindi è un meccanismo, un modello che non solo in Italia ma dappertutto si sviluppa, centralizzato, statistiche, un controllo più generale, più territoriale, ramificato sul territorio. Okay? Nel 30 cominciano a essere introdotti visti per i cittadini e sudditi di molti paesi. Okay? Quindi si cominciano anche lì sul discorso visti a cominciare a immettere delle regole, però sono regole che sostanzialmente, visto il numero di persone, eccetera, sono sostanzialmente non di interesse, cioè le persone entrano abbastanza facilmente, però non riescono a lavorare invece in maniera stabile, se non relativamente da irregolari. Ok? Si procede però con il Ministero dell'Interno rispetto quindi alla regola che siamo nel 49-61, per cui solo i lavoratori altamente specializzati hanno una possibilità di essere regolari, gli altri se lo scordano e soprattutto vengono prima gli italiani, ma non è così, non è ora e non è stato allora, per cui tanti stranieri arrivano, lavorano, ma non trovano possibilità di stabilizzarsi. Questo da una parte. Come si cerca di ovviare, e vedremo sempre più avanti, con la deroga a questa legge, la legge in deroga, dove ogni anno il Ministero dell'Interno sana determinate situazioni di irregolarità che sono entrate in precedenza, proprio perché per permettere minimamente al sistema economico che è in grande espansione a partire dagli anni 60 in Italia di ovviare, di in qualche modo andare a rispondere a un'esigenza che c'è nel paese e di non completamente destabilizzarlo. A questo però non corrisponde politica per gli immigrati, cioè chi ci sta dentro, una stabilizzazione, i permessi di soggiorno, e arriviamo fino a quasi ai giorni nostri, sono sempre molto molto temporanei. Ok, quindi vengono sempre soggetti al vaglio delle autorità, si crea una burocrazia enorme perché naturalmente gli stranieri aumentano e aumentano le sanatorie, ce ne sono diverse come vedremo, e aumenta un lavoro cartaceo che è enorme, cioè tante volte la polizia, quindi, che dovrebbe essere invece magari fare attività più investigativa sul campo per eventualmente andare a ovviare alla presenza irregolare, fa un lavoro di paper, di documentazione che diventa sempre più monumentale, e noi diciamo ci siamo persi in questa situazione. Quindi situazione, ripeto, importantissimo, di alta discrezionalità amministrativa, diritti pochi, perché così ti tengo sotto e ti posso mandare via quanto voglio. Ma questo a che scapito? Con un sistema di centralizzazione e di lavoro burocratico che diventa sempre più enorme quanto più naturalmente sale il numero delle persone irregolari, che poi nelle varie sette sanatorie fino al 2012 che ci sono state vengono poi di tanto in tanto regolarizzati. Perché poi ci sono, e qua l'importante, dopo il passaggio della Repubblica Italiana, che diciamo dà un'impronta molto liberale a quello, o tendenzialmente potrebbe dare un'impronta molto liberale, ma che di fatto è rimasta lettera morta fino all'86, ok? Fino all'86, quando abbiamo le prime norme in materia di collocamento, di trattamento, eccetera, eccetera, cioè per la prima volta con questa legge, la 943 dell'86, si cerca di dare uno status giuridico e di regolamentare nell'86, dopo diversi anni, quindi stiamo parlando di quanti? 30 anni fa, neanche più di tanto, c'è la prima legge che tenta di dare un'impronta a quello che sono, come vi dicevo, la composizione di quello che è la definizione di politica migratoria, politica degli immigrati, politica per gli immigrati e politica dei migranti, ok? Sempre di più poi si andranno a definire queste aree, ma in questo caso è il primo passo che viene fatto. E quanti ne regolarizzano? 105, quindi viene fatta questa legge anche per dare regolarizzazione a 105.000 stranieri che erano in una situazione di irregolarità. Come vedete ci sono i primi in nuce, quindi la legge, riprendendo una legge dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che l'Italia aveva fortemente voluto, ma perché l'accento e l'interesse era ancora molto a difesa dei propri migranti nei contesti dei paesi di immigrazione, e che però aveva dovuto anche fare proprio con questa legge perché era stata una delle prime firmatarie, e guarda caso anche lì è sempre stata una spinta esterna a che poi una legge o una tematica poi fosse stata presa in considerazione e ci fosse la spinta e la decisione finale per anche noi in qualche modo metterci in regola. E qui si definisce importantissimo il principio dell'eguale trattamento dei lavoratori stranieri e introduce alcune misure per attenuare la loro esclusione all'accesso. Quindi in nuce cominciamo ad avere situazioni che tendono ad andare a cercare di influire sulla politica degli immigrati, di chi entra, con tutta una serie di aspetti che però sono completamente fuori da quello che è la realtà quotidiana, direi, e dell'esigenza economica. L'esigenza economica dell'immigrazione irregolare in Italia si è sempre caratterizzata per andare a rispondere a una domanda e necessità di piccola e media impresa, ma anche di esigenze familiari, golf, badanti, o nel settore turistico terziario, ok? Non delle grandi imprese. Le grandi imprese, ce lo ricordiamo, il flusso migratorio è interno, dal sud al nord. Quindi quel tipo di meccanismo, di grandi quote da giustificare, quindi l'esigenza di lavoro straniero rispetto a quote minori di piccole imprese, dove tu devi conoscere la persona, tu non lo prendi una persona che è da fuori, che non conosci, con un visto che gli dai, e quindi non funzionano questi modelli che vengono importati anche da altri paesi, ma che funzionano sulle grandi fabbriche, perché le grandi fabbriche le riprendono all'interno, quindi non hanno bisogno. L'esigenza di manodopera per il settore specifico italiano non viene soddisfatta, semplicemente è un meccanismo che non funziona. Cosa avviene in questo caso? La ricaduta: migrazione irregolare, perché non matchano, non c'è il matching quindi degli strumenti di cui ci stiamo adottando anche dal punto di vista normativo e di quello che è l'esigenza vera, ok? E quindi qua andiamo 86, poi andiamo 90, adesso vado velocemente perché poi magari arriviamo al 90, che è importante anche perché c'è la prima legge più o meno che introduce l'asilo, il concetto di asilo e quindi di rifugiato, poi verrà legato alla definizione di rifugiato in Italia. Però anche tutte queste leggi, se vedete, 222.000 regolarizzazioni, e anche qua cosa cerca di fare la legge del 90? legge Martelli, di andare a chiudere un po' i canali di chi entra, no? Perché è sempre quello il tema, e riescono a entrare e devo fare una sanatoria. Quindi politicamente devo dire no, allora sono stretto su quello, e però cerco di in qualche modo insistere ancora su i canali della grande distribuzione, cioè quindi gli stranieri li cerco di far entrare in maniera legale utilizzando quote che sono da grandi fabbriche, su dove la spinta già e lo sviluppo dell'Italia ormai si è saturata sotto quell'aspetto, e quindi ancora prevale, ma proprio come elemento strutturale economico italiano, quello dell'esigenza della piccola media impresa, dove prevale il rapporto umano, la persona che io ti conosco, Yusuf, che è irregolare ma che è un bravo ragazzo e mi sta lavorando, piuttosto che un Mohammed che si trova in Sudan che io non conosco perché devo farlo entrare. Questo è un pochino la questione, per quello che i visti a distanza, le concessioni vengono utilizzate con contagocce, perché non funzionano semplicemente nel nostro contesto tessuto economico e sociale. Ed è una contraddizione che ci stiamo vivendo. Anche qui Dini, vi ricordate, legge Dini nel 95, 250.000, cioè a breve distanza siamo 86, 105.000, 90, 220.000. Abbiamo attuato quasi un milione, arriveremo dopo con la Turco Napolitano e con la Bossi Fini, che saranno quelle che invece cercheranno di strutturare nel bene e nel male una politica migratoria a tutti gli effetti, cioè di comprendere le tre categorie che dicevamo nella definizione di politica migratoria in quanto tale. E andiamo allora a vederle. Il testo, diciamo, più importante è che di fatto, quando poi si parla di testo unico della Bossi-Fini, non è così. Il testo unico è il decreto legislativo 286 del 98, legge Turco-Napolitano, insomma quello che è adottato, o meglio, proposto da Turco-Napolitano. Anche la legge successiva, che è quella la Bossi-Fini, va a emendare, a introdurre diciamo degli emendamenti su questa legge, ok? Quindi questa diventerà la legge di riferimento nostro, che è un po' più un testo unico e quindi dedicato come tale. Il testo unico definisce quindi un testo legislativo a tema, e il tema è questo, è appunto quello della regolamentazione del fenomeno migratorio, quindi una politica di immigrazione, e contiene come atto normativo una risposta che tende a essere quanto più comprensiva possibile e, come vi dicevo, cerca di comprendere i tre elementi che compongono la definizione di politica migratoria. Anche qua però intanto ne regolarizziamo 250.000, e quindi questi atti non è che poi tu restringi come leggi, non funzionano, però poi li sani dopo 3-4 anni, spinge tanti ad arrivare e dice: ma sai com'è? Dopo 2-3 anni, e tante persone fino a qualche anno fa, fino a decine anni fa, avevano quelle aspettative, vi ricordate, in Italia? Sì, ma tanto poi l'Italia rispetto agli altri sana, perché no? Proprio perché si fonda su quelle contraddizioni che abbiamo visto, che abbiamo più o meno accennato, insomma, non approfondito. E qui appunto la riforma, e quindi il testo unico introduce una riforma integrata, cioè che guarda i sistemi di controlli, visti, frontiera, regolazione flussi, la migrazione legale, anche qua, e poi l'integrazione degli stranieri, la politica per gli immigrati, ok? Quindi quelli che sono in Italia da regolari, che cosa dargli come servizi, che cosa garantirgli, come tutelarli, ok? Realmente. E intanto però 250.000 stranieri sanati. Qua siamo un po' di corsa, diciamo, nello specifico gli strumenti di controllo prevedono tutta una serie di sviluppi che ad esempio riguardano il controllo di frontiera, la possibilità e quindi la creazione di categorie come l'allontanamento da parte del questore, quindi che può decidere, diciamo, lo strumento in mano al questore è il respingimento immediato alla frontiera, quindi il rinvio immediato, o respingimento deferito, che è una particolare tutta italiana, cioè tu fai entrare la persona perché gli devi dare assistenza, soprattutto funziona per le situazioni degli arrivi via mare, e poi ti faccio un provvedimento, un respingimento che teoricamente dovrebbe avvenire alla frontiera, ma io prima ti faccio entrare e poi comunque ti attuo questo, che appunto come quadro giuridico, ma non lo approfondiremo, eventualmente lo faremo nella sessione, si distingue da quello che è il decreto di espulsione, okay? Che entra invece in un'altra categoria. Regolazione di flussi, anche qua, se vogliamo, cerca di dare, e questo è interessante, magari questo lo approfondiamo, cerca di dare più procedure realistiche innanzitutto, ma anche introducendo la determinazione di quote annuali per i lavoratori sia stagionali di lungo periodo di quei paesi che sostanzialmente sono di interesse a immigrazione. Cioè chi arriva irregolare, io stimolo quel paese anche tramite accordi bilaterali che mi permettono di mandare via gli irregolari in maniera più facile, però cerco di facilitargli l'entrata legale. Quindi vado a negoziare delle quote con i paesi di interesse più strategico, per cui c'è un do ut des. Io ti faccio entrare un tot legali, curati, e quelli irregolari invece me li tieni a bada, ok? E ti tanto ti pago per sviluppare il tuo contenimento alla frontiera oppure alla partenza. Guarda Tunisia, Algeria, accordi Egitto, accordi bilaterali che diciamo funzionano, ok? Proprio perché c'è questo do ut des. Si introduce appunto, per quanto riguarda il cittadino, l'istituto, o meglio la possibilità di chiamare in maniera legale l'istituto dello sponsor, cioè quello che ci mette sostanzialmente la faccia per persone da far arrivare dall'estero, e che è un meccanismo, se volete, rispetto alle grandi quote come sistema precedente, più legato e più cerca più di rispondere a quello che, come ripeto, il target delle esigenze delle piccole e medie imprese, tramite lo sponsor che può essere il datore di lavoro, eccetera, che conosce già la persona, che fa ritornare a casa quella irregolare, fa ritornare magari che già lavora in Italia, lo fa ritornare in Marocco e poi lo richiama sostanzialmente. Adesso funziona quel modello, spesso ormai viene, diciamo, con questo meccanismo perlomeno, però si cercano di regolarizzare persone non più con le sanatorie, ma con questi meccanismi estremamente laboriosi e molto molto dispendiosi, del fatto che un lavoratore che conosce già la persona che lavora irregolarmente lo manda in Marocco e col sistema dello sponsor lo rimanda e ha la persona, diciamo, nuova di zecca e regolare. Ok, questo è l'altro sistema rispetto, diciamo, alle sanatorie, che come modello. C'è poi di interesse, e quindi qua la stabilizzazione, la carta di soggiorno, cioè questo documento più di lungo periodo, quindi non dipendente dall'umore e dalla discrezione amministrativa, e la carta di soggiorno ha una durata solitamente di 5 anni, adesso di lungo soggiornanti, e di 5.
A volte anche 10.
Io quelle adesso so di 5 anni, e quindi insomma cercano anche qui di dare maggiore stabilità e anche un po' di diminuire le pratiche burocratiche, di permessi che vanno lenti, e per cui arriva un permesso, l'approvazione o la validazione di un permesso, il rinnovo di un permesso quando è già scaduto e la persona si trova in una situazione di irregolarità. Si hanno queste situazioni paradossali, perché l'ammontare delle sanatorie vis-à-vis gli ingressi ancora irregolari eccetera fa sì che ci sia un lavoro enorme, spese inutili di fatto, se si fosse stato un modello più razionalizzato e sistematico vis-à-vis quello che era la necessità, diciamo, e il contesto economico-sociale del paese, come ho già detto. Siamo a la legge, quello che viene chiamata legge Bossi-Fini, da Prodi, insomma, quindi turco-napolitano, completamente cambia direzione la politica, l'attenzione politica nei confronti del fenomeno migratorio. Il centrodestra ne ha fatto un cavallo di battaglia, soprattutto la Lega, se vi ricordate i tempi, sul discorso immigrazione, sul discorso dell'essere duri, quindi di rispondere a un inizio di invasione in maniera molto molto più sostanziale, e quindi c'è la legge del 189/02 che anche qui, in un'ottica ma storica non nuova, cerca di chiudere quanto di più all'ingresso del irregolare, ma nello stesso tempo cerca ancora di più, e questo è l'elemento nuovo, di destabilizzare quelli già stabilizzati, cioè inventa il contratto di lavoro, il permesso di soggiorno legato quindi al periodo di lavoro, con poche possibilità invece del lavoratore di staccarsi da questo tipo di situazione, anche su situazioni di lungo periodo, e per cui dare la possibilità di stabilizzarsi, cioè la presenza del lavoratore è dettata dalla sua capacità di avere un contratto di lavoro. Nel momento in cui scade, e stiamo parlando io me la sono vissuta in prima persona, di persone che magari sono da 10 anni, hanno i figli che parlano italiano, eccetera, che si trovano per la crisi poi del 2008 in situazioni completamente di irregolarità, dopo 10-15 anni in cui c'è stato un investimento familiare, economico del paese, i figli sono più italiani che i nostri, che si sono trovati irregolari, che hanno dovuto mandare i propri figli indietro in un paese che non era più, non era loro di origine, ma solo di, così, per caso. E quindi una perdita di un investimento già iniziale a livello scolastico, a livello sociale, eccetera, di persone che già erano nel sistema lavorativo italiano, che hanno avuto una difficoltà e a cui non è stato permesso una possibilità. In molti casi è successo questo. Intanto però, altra regolarizzazione, le domande sono 700.000. Ok? Quindi vedete la progressione, quindi è incredibile come ci sia, va bene, a me stupisce ogni volta, insomma, no, nell'analisi questo errore che viene sempre, no, proprio ripetuto e aggravato, e addirittura con l'aggravante, appunto, di questo, specialmente in questo periodo, di questa legge, che addirittura, e ve lo mostro qui, per il periodo 2002-2004 aveva previsto i 70.000 ingressi in un triennio. Stiamo parlando di 20.000 ingressi all'anno, in un momento in cui l'Italia comunque non era in crisi, in cui, come vi dicevo, Confindustria 2008, sono dati più o meno stabili rispetto all'esigenza lavoro, chiedeva 300.000 persone all'anno. Ok, poi qui entriamo in velocemente, e magari lo riprendiamo per alcuni aspetti poi, perché stiamo arrivando, abbiamo una mezz'oretta, o magari cerco di sviluppare e concentriamo la discussione nella terza sessione, vediamo. Però questo è importante perché le ultime e più recenti iniziative in termini di politiche migratorie, e sono diciamo tre situazioni che comunque vorrei affrontare, che insomma impattano molto su quello che è il contesto italiano. La prima è l'adozione del cosiddetto pacchetto sicurezza nel 2008-2009, da parte sempre del governo Berlusconi, ok, governo di centrodestra. Poi la contrarietà assoluta a sanatorie generali, ma apertura a una regolarizzazione selettiva. Cioè qui non ci sono più sanatorie generali, anche se poi quella del 2012 più o meno era una sanatoria generale, però ad esempio c'è stata quella molto, molto famosa del 2009, quella delle colf e badanti, no? Quindi c'era settoriale, cioè io quindi faccio una regolarizzazione di situazioni che mi interessano nello specifico, e in quel caso mi interessavano quel tipo di settore perché doveva dare una risposta alle esigenze di servizi alla famiglia degli italiani, ok? Quindi si va verso quel modello di specificazione, se si deve fare, ok? Quindi questo è un po' il passaggio. Però intanto adozione del pacchetto sicurezza e accordo di Italia Libera. Il pacchetto di sicurezza è sostanzialmente la cosa più importante, ma ce ne sono altri, la creazione del reato di immigrazione clandestina, sostanzialmente, ok? E quindi un passaggio importante, ok, dal punto di, che non è, voglio dire, al di là poi che ci siano stati i governi dopo la destra e di sinistra, non è stato tolto. Anzi, se vi ricordate, a gennaio si discuteva, e però diceva, a fronte magari di un centrosinistra più propenso, dire no, togliamolo Orlando, cerchiamo di toglierlo e di inserirlo in uno di quegli atti mille, così per farlo passare sotto banco, non con una decisione precisa, Alfano ha detto no, è meglio di no adesso, aspettiamo. E quindi, al di là di destra o sinistra, è stato introdotto un reato che è difficile togliere, ma per l'impatto politico più che reale, perché una parte, l'aggravante, esatto, per un terzo l'aggravante, la Costituzione del 2010 ha dichiarato questo, il fatto
non era possibile,
non
perché il furto viene commesso da un clandestino più grave di un furto,
esatto. E quindi questa è stata tolta, però i 5 anni eccetera, che poi non vengono applicati, cioè tutti chi arriva in Italia teoricamente dovrebbe essere fatto in questo, che quindi ha inizialmente creato un casino non solo alle prefetture e agli uffici di polizia, ma ci siamo inventati più a rompere le scatole ai tribunali, perché poi devono di fatto portare avanti questo, e si sono ingolfati con zero possibilità di ricevere di soldi, di detenzione, che poi alla fine non è disapplicato di fatto. Quindi è una cosa nominale che però non vogliamo togliere, che però non, cioè non esiste di fatto, non ha un impatto, è un impatto uguale a zero, che è incredibile se ci pensate. Poi per di più, gli irregolari che entrano via mare, noi li andiamo a prendere? Non entrano in Italia, non li andiamo a prendere come situazioni di irregolari, sono persone che sono salvate in SAR. Ora, che mi vengono a dire che le persone salvate in un'operazione di salvataggio e soccorso sono persone che gioco forza o al 100% vogliono venire in Italia dai regolari, quello è tutto da dimostrare. Per cui entriamo in fixio iuris che sono creative, insomma, solo noi riusciamo a impelagarci. Ok? Questo è un po' il pacchetto sicurezza. Quello che mi interessava era anche stato anche legato un accordo di integrazione, se quindi nel percorso di integrazione lo straniero è un po' un permesso di soggiorno a punti, sembra un pochino, quindi tu devi svolgere, ma allora in realtà è interessante perché può avere degli elementi interessanti di corresponsabilità, no? Cioè tu per diventare, insomma, per integrarti in Italia devi fare una serie di step che non necessariamente sono i punti, vabbè questo sembra un po' da supermercato, però di fatto devi avere dei requisiti che sono quello linguistico, altri di conoscenza della Costituzione, del contesto italiano, che è giusto che ci sia, è giusto che ci sia. Io sono tra i sostenitori, non so se d'accordo che poi non funziona nel meccanismo attuale, però che ci sia una responsabilità, tu vieni, hai dei diritti ma anche dei doveri, no? E cerchiamo, il dovere prima di tutto è quello di imparare la lingua. Ok, imparare la lingua per cercare di muovere, per quanto di più indipendente, perché la lingua è la prima cosa che ti serve poi per un discorso di integrazione, quindi di autosostenibilità. E quindi questo deve essere fatto in maniera molto più puntuale. C'è una deresponsabilità sia degli immigrati, proprio perché diciamo in Italia non ci voglio stare, o anche chi ci vuole stare diventa un po' pigro su questo in alcuni casi, e sia di chi offre un servizio che ogni tanto non è sempre all'altezza in termini di qualità. E fino anche qua.
Eh? Il test è una bufala.
Il test è una bufala, come quindi non, anche qua è il test che devi dare per di conoscenza di
materiale. Sì. Ma una delle cose che ogni tanto si sente dire, che secondo me è una bufala, è che gli immigrati hanno delle precedenze, per esempio l'assegnazione delle case, eccetera, eccetera, rispetto ai cittadini italiani.
No, ma non,
appunto,
non no.
Esiste sta cosa qui, cioè.
No, io, guarda, parlavamo però
che in effetti ogni 5 anni possono, cioè c'è una legge per cui per 5 anni non pagano le tasse iniziazione di una nuova attività, diciamo, ecco. Quindi rinnovano poi ogni 5 anni questa cosa e credo che sia una legge fatta per gli stranieri, ma solo per gli stranieri, non per gli italiani.
E io questo onestamente so che allora quello di cui beneficiano sono quelli comuni a tutti, cioè il fatto che tu entri in lista e a seconda dei requisiti poi ricevi o meno il discorso di edilizia popolare, come negli asili, eccetera. Io quello che stavo dicendo a Rosanna è che in realtà, per quello che conosco io, che è una fetta più limitata, che sono i rifugiati, su cui noi cerchiamo di promuovere delle azioni positive, di discriminazione positiva, quello che si chiamano, è perché naturalmente hanno una situazione di maggiore di meno forza dal punto di vista, se volete, in un contesto soprattutto italiano che è informale, quindi molto si lega al discorso familiare, all'aiuto. Loro non ce l'hanno questa rete sociale, il welfare è stato a seguito dal 2008, insomma in questi anni estremamente ridotto, e i rifugiati, quindi tu riconosci che hanno bisogno di una protezione, riconosci quindi che c'è un impegno, un obbligo e una presa in carico dello Stato italiano a farli rimanere, ma poi non gli dai gli strumenti per rimanere in maniera costruttiva, cioè quindi volti all'integrazione. Quello che vorremmo, ad esempio, una delle iniziative su cui ci siamo fatti portavoce è di farlo rientrare nella legge sulle le categorie svantaggiate. Farli entrare non per sempre, per 2 anni, i primi 2 anni, da quando sei riconosciuto rifugiato, di modo di avere un pochino degli incentivi, tra virgolette, le cooperative, di avere degli incentivi per poter in qualche modo venire incontro all'esigenza di questa categoria estremamente vulnerabile. E se non la intendiamo così, perlomeno all'inizio, non va stigmatizzato, soprattutto all'inizio e quindi temporanea, andare a regime, ad offrire quindi un sistema che possa quanto prima renderli autonomi diventa difficile, rimane solo sulla carta. Questo è il reato di, che dicevamo, reato di ingresso e soggiorno illegale nello Stato. Chi fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato viene punito con l'ammenda da 5.000 a 10.000. Cioè i 5.000 e 10.000 li paga lo Stato italiano all'anno, esatto, per poi ovviare a questa situazione di, cioè, quindi vabbè, mi fermo qua. Poi niente, questo mi interessa, quest'altro come tema, l'accordo Italia-Libia. Perché mi interessa? Perché intanto è destra e sinistra, diceva Gaber, no? È di destra e di sinistra, cioè un accordo che è iniziato da Amato, finalizzato da Maroni, quindi il governo Prodi Berlusconi, trasversale, perché cerca di rispondere a un'esigenza, cioè quello di instaurare e di attraverso questo trattato che poi è diventato di amicizia, partenariato, e ha, devo dire, delle cose interessanti sull'autocritica dell'approccio colonialista dell'Italia nei confronti della Libia. È stato molto criticato dall'Inghilterra e altri che non hanno mai fatto questo tipo di presa di posizione, che ha portato anche, in maniera anche molto furba, perché con gli interessi economici dell'ENI è facile farlo, anche a una presa di incarico di responsabilità dell'Italia nei confronti della Libia, di infrastrutturali eccetera, ripeto, con i soldi dell'ENI. Però intanto è un modello che sotto quel punto di vista perlomeno è interessante, no? Di presa in carico delle responsabilità rispetto a un determinato episodio, quello o periodo, e quindi di assunzione di certe responsabilità, no? D'accordo con lo Stato in questione, in questo caso la Libia. Questo, diciamo, è la carta più interessante. Quella che invece si voleva in maniera forte era il pattugliamento italo-libici sulle coste nordafricane, ok? Quindi cercare di impedire gli arrivi via mare, che nel 2008 erano stati, 2007-2008, cominciavano a essere abbastanza importanti. E allora, figuratevi, governo Berlusconi, centrodestra, voleva dare una risposta molto forte anche al proprio elettorato, no? E quindi andiamo con tutto quello che può, in termini, no, di opportunità o meno, andiamo a negoziare, a baciare la mano, l'anello a Gheddafi, anche a livello simbolico, no, molto forte, se vi ricordate, a quel tempo. Andiamo, lui viene con il suo circo, con le valchirie, e quindi c'era anche mi aveva interessato in realtà tutta una simbologia che era anche molto molto molto, sì, vabbè. E quindi andiamo a stabilire un accordo che a noi interessa, diciamo, il pattugliamento delle acque territoriali libiche con anche personale italiano che viene dato, e con assetti italiani, quindi viene rinforzato per impedire le partenze, e soprattutto l'altra parte è lo sviluppo sulla confine nigerino di un controllo alle frontiere anche con apparecchiature satellitari, che doveva essere sviluppato dall'Italia da Finmeccanica, con il 50% di contributi italiani, sempre ENI, e il 50% sull'Europa. Era molto, molto innovativo, e questo in qualche modo anche attualmente ci sono interessi a portarlo avanti come metodo di sorveglianza di, voglio dire, un'area. Noi conosciamo il Mediterraneo e solo in parte, e sappiamo i morti. Il deserto libico non sappiamo quanti morti ci sono, e sono tendenzialmente molto di più di quello che succede nel Mediterraneo, ok? Quindi semplicemente non ne parliamo, guarda caso parliamo del Mediterraneo qui perché non abbiamo dati.
Certo. Ma c'è chi dice che questo, un risultato di queste operazioni è stato l'aumento dei morti nella zona sahariana.
Sì. Allora lì quando? Aspetta, in che senso?
In che una volta che questo è stato realizzato.
No, ma non è stato realizzato. Perché poi nel frattempo siamo qua nel 2009. Poi il 2011 Gheddafi ha fatto la fine lui. Però questo è importante, l'accordo Libia, perché è propedeutico sostanzialmente alla politica dei respingimenti. Ok? Quindi faccio un accordo, assetti italiani, italo-libici sulle coste della Libia. Tra il maggio e il 6 novembre 2009 arrivano imbarcazioni 9 con un totale di 834 persone e io me le rispingo bello bello in Libia perché c'è questo accordo, ok? E qua la posizione del governo italiana è quella di dire innanzitutto la cooperazione tra stati è un principio, no, fondamentale, del diritto internazionale, e soprattutto questa richiesta d'aiuto l'ha fatta passare come una richiesta libica, no? Come nelle migliori tradizioni, diciamo, ecco, della guerra fredda. E fa riferimento nello specifico a questo protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, il protocollo di Palermo, articoli 7 e 8, in cui sostanzialmente c'è l'idea di cooperazione, gli stati cooperano nella maniera più ampia per prevenire e reprimere il traffico di migranti via mare, ai sensi del diritto internazionale del mare, e l'articolo 7, uno Stato parte che ha ragionevoli motivi per sospettare che una nave coinvolta nel traffico di migranti via mare, che questa è senza nazionalità, guarda caso lo specifico è la situazione che di cui stiamo parlando, o può essere assimilata ad una nave senza nazionalità, può fermare a ispezionare la nave. Se il sospetto è confermato da prove, detto Stato prende misure opportune conformemente al relativo diritto internazionale. Cosa prende? Cosa dice quindi l'Italia? Io ho firmato il rapporto di cooperazione, è la Libia che mi chiede aiuto, infatti gli do degli assetti per controllare la sua area, ti do il mio personale, sulla base di questo accordo e a seconda della Libia, il fatto che la Libia è firmataria delle maggiori convenzioni sui diritti umani, anche se non è firmataria della Convenzione di Ginevra, ha tutto sommato una situazione anche di tutela dei diritti umani che a me fa dire Italia che io posso rimandarli indietro, ok, sulla base di questo accordo. È stato molto criticato sia dal punto di vista del diritto interno, quella politica dei respingimenti, c'è stata una forte reazione anche a livello di società civile, che poi ha portato la casistica a livello europeo in questa sentenza famosa che è la decisione Irsi, che adesso valuteremo. Sulla base del diritto interno è stata molto criticata sulla base, e quindi almeno c'è chi anche giustamente diceva che era in violazione dell'articolo 10,3 secondo cui lo straniero al quale si è impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana diritto d'asilo, ok? Quindi diritto d'asilo, di cercare diritto d'asilo in Italia, gli è stato sostanzialmente impedito, e tra queste persone, guarda caso poi il caso Irsi guarderà Eritrea e Somali, sono a tutti gli effetti richiedenti asilo e rifugiati, poi perché hanno un'alta incidenza di riconoscimento, ok? Quindi sono persone che hanno bisogno di protezione. Per di più, se pensate che in Libia, uno, venivano detenute in condizioni di... Però a parte questo, è il fatto che molto spesso dalla Libia avvenivano rimpatri verso l'Eritrea o la Somalia, quindi nei propri paesi dove in alcuni casi hanno anche incontrato anche la morte, quindi diventava molto più complessa dal punto di vista giuridico, ed è a tale complessità che è stata affrontata dalla sentenza Irsi il 23 febbraio 2012, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo si pronuncia su appunto quella che diciamo in generale è diventata famosa come il pushback policy, la teoria dei respingimenti. Nel caso specifico, quindi nel fatto concreto, erano 11 cittadini somali e 13 cittadini eritrei che fanno parte di un più grande gruppo di 200 persone che ha lasciato la Libia a bordo di imbarcazione allo scopo di raggiungere l'Italia. Il 6 maggio del 2009 queste imbarcazioni a 35 miglia da sud di Lampedusa vengono prese, avvicinate dalla Guardia di Finanza e dalla Guardia Costiera, vengono fatte mettere a bordo delle rispettive navi italiane e gli dicono guarda che adesso vi portiamo in Italia, e invece li portano a Tripoli. Quindi loro non erano a conoscenza, per non creare casino naturalmente a bordo, loro pensavano di arrivare a Lampedusa e invece sono state riportate a Tripoli e lì consegnate alle autorità italiane libiche, scusami. Da qui è nata la sentenza Irsi, che ha aspetti molto interessanti sotto molto punti di vista e per le violazioni che ha riscontrato, che anche qui il tassello al diritto del mare altamente dinamico, che si sviluppa attraverso processi di continuo assestamento di soft law e pattizi, ma anche con un contributo essenziale e fondamentale della giurisprudenza che intanto si sviluppa nei confronti, diciamo, di comportamenti che non sono rispondenti a determinate convenzioni, ok? E il caso Irsi è il caso di specie più importante per quanto riguarda il discorso del soccorso in mare, la presa in carico di persone che sono nella condizione di chiedere asilo e il rischio di essere riportati in un paese dove sostanzialmente la loro incolumità, neanche come richiedenti asilo ma come persone in termini di violazione e quindi che può ammontare a tortura e a trattamento inumano e degradante, quindi uno spettro più ampio del semplice diciamo rischio come rifugiato, quindi di persecuzione sulla base di specifiche di una specifici, di specifici ground che valuteremo poi, su cui entreremo nella prossima sessione, e quindi è questo che si è andato a valutare, cioè il cuore di quello di cui stiamo parlando, il cuore di quello dell'invieto del refoulement in questo contesto più ampio, e di una politica, ok, fatta sulle parole, quindi citando degli accordi internazionali o bilaterali, e ponendo l'accento su questi accordi rispetto ad altri. E qui il compito della giurisprudenza è di rimettere la situazione a posto. Questo è sempre il compito, un punto dell'attività dei giudici, no? Che hanno fatto uno straordinario lavoro. Il primo punto è interessante preliminare, cioè l'Italia ha messo in discussione la competenza, la giurisdizione della Corte, perché dice: io guarda che questi fatti sono venuti in alto mare, quindi diritto sono acque internazionali, tu perché sei competente? E la Corte gli dice: sì, è venuto in alto mare, ma tu te li sei prese a bordo delle tue navi, certo. In alto mare te le sei portate, de jure e de facto, dice così la Corte, sono sotto la tua responsabilità, e la nave in quanto tale battente bandiera italiana è responsabilità italiana, e io quindi ho competenza ed entro nel merito. Ha trovato la prima violazione, l'articolo 3, rischio di trattamenti disumani e degradanti in Libia. E qui la Corte dice: basandosi sui doveri derivanti per gli stati dell'articolo 3, la Corte ritiene che trasferendo i ricorrenti verso la Libia, le autorità italiane li abbiano disposti con piena cognizione di causa trattamenti contrari alla Convenzione. Pertanto è opportuno concludere che vi è stata violazione dell'articolo 3. Ok? Perché questo? Perché l'Italia, ed è un altro aspetto interessante, doveva sapere che portando le persone in Libia, la Libia non essendo sicura, e su questo hai un'ampia documentazione, che sono quelle dell'UNHCR, quello delle grandi organizzazioni non governative, e soprattutto il fatto che queste persone, se portate in Italia, erano dei rifugiati, quindi maggiormente poste ad attenzione, l'Italia ha un dovere attivo, ok? Non semplicemente di dire: io li salvo, non so chi sei, ti porto. No, tu devi sapere chi sono le persone e se queste persone sono di determinate nazionalità che rischiano se riportate indietro. Perché un altro concetto fondamentale che la Corte chiarisce: il refoulement non è solo diretto alla Libia, ma anche indiretto dalla Libia all'Eritrea. Ok? E quindi vedete, si amplia e si arricchisce attraverso la giurisprudenza la definizione di quello che è il non refoulement nell'atto pratico, in un caso concreto, e questo farà adesso da riferimento per tutti gli altri casi. Ok, quindi questa è l'importanza poi dell'attività della Corte, che naturalmente ci mette più tempo, a tempi molto lunghi rispetto ad azioni che possono essere continue di violazione, però a un certo punto il re d'azione c'è, e in questo caso è stato pesantissimo per l'Italia, ha fatto completamente annullare la politica dei spingimenti. L'altro situazione di interesse è che sulle barche italiane, sulle navi italiane, non c'erano né mediatori né interpreti per informare le persone di quello che succedeva e di prendere eventualmente informazioni e richieste d'asilo. Altro tema scottante, perché l'attività di informazione non si sa quando inizia rispetto all'asilo, se quando una persona ha o ci sono indicazioni, come dice la direttiva europea, o come la normativa italiana in maniera più restrittiva ha tradotto, se uno manifesta la volontà di asilo, a questo punto parte l'informativa. Ok? Invece la giurisprudenza dice: no, mio caro, uno, se tu sai che sono intanto eritrei e somali, tu sai che sono rifugiati, quindi devi informare. Due, devi avere possibilità di comunicare con loro e devi avere interpreti e mediatori. Ok? Tre, non puoi assolutamente portarli in Libia, non tanto perché, e non solo, perché c'è violazione dell'articolo 3, refoulement diretto, ma anche refoulement diretto, cioè il fatto del rischio che questi vengano portati in Eritrea. Questi sono i passaggi logici fondamentali che vengono sviluppati e ormai si incardinano ormai in quello che è l'interpretazione di questo campo di legge.
Ma dunque la Corte c'ha possibilità d'azione diretta?
Certo, certo, certo. No, è finito. Sono stati condannati. Sono stati degli avvocati, uno studio di diritto internazionale, studio Lana, molto famoso di Roma, con il CIR, il Consiglio Italiano per i Rifugiati, che è riuscito a prendere contatto in Libia di queste persone e con un nostro intervento importante, mettiamola così.
Paradossalmente, se non li salvavano, rischiavano meno?
Bella domanda, perché lì li hanno presi non in un'attività SAR, ma in un'attività di interception, li hanno intercettati quando non erano ancora a rischio, e quindi tecnicamente ti direi di no, perché non erano a rischio vita, per cui quindi non, però se ci fosse stato, quindi anche lì vedi, non c'è stata un'attività di salvataggio, ma in questo caso è proprio un'attività di interdizione per venire nella mia area di competenza, sfruttando le acque territoriali, perché così cercavano di togliere fuori campo la giurisdizione della corte. Una corte dice assolutamente no, tu nave italiana de jure e de facto avevi competenza sulla tua, avevi responsabilità sulla tua nave, che è quella che ha portato materialmente queste persone a Tripoli. E qui mi fermo. Grazie, ho parlato all'infinito, io vi ringrazio per la... Mi stanco io di sentirmi, non so voi, però... Ha determinato, guarda, ci sono state... Allora, innanzitutto ha stabilito per legge queste... aspetta, non so se ce le ho qua... hanno dovuto pagare le questioni di fondo, le affrontiamo la prossima volta. Hanno dovuto, c'era una multa, ma irrisoria, sarà stato di 15-20 mila euro a persona. Il fatto che dovessero essere reintegrati in Italia, se trovate, e dato loro la possibilità di richiedere asilo. Però questo non è, ad ora non è successo.
Li hanno ritrovati?
Sono andati da altre parti.
Giustamente.
E non tutti sono stati trovati. Vabbè, è sempre la solita roba. Grazie. Se ci sono, insomma, sì, io... siamo... Vai.
Magari posso fare una proposta. Tutti quelli che vogliono fare un intervento, una domanda, possono adesso, in questo momento, segnalarlo, così gestiamo il tempo. Quindi, Rosanna, e ci
possono fare una precisazione, una cosa che non ho capito.
Marco, e poi... Sono due persone, ok.
Prego.
Allora, io rispetto a quello che hai detto ieri, a un certo punto parlavo della tua esperienza ad Herat, hai parlato di pressioni politiche molto forti da parte dell'ONU, e mi farebbe piacere, che sono tre domande che ho raccolto, allora questa era una che mi curiosiva.
Pressioni
politiche da parte dell'ONU quando ti sei trovato in quella situazione che dell'evacuazione ad Herat.
Ok.
Quella parte lì. Poi c'era un'altra questione pure che mi aveva molto toccato quando hai fatto riferimento al primo quadrante, quello nel Burundi, Tanzania, in cui hai fatto un'osservazione sul colonialismo cinese e la questione Ujamaa, che non ho ben capito, quindi questa cosa volevo magari se riuscire a inquadrarla meglio. E poi l'ultima domanda è che volevo capire meglio adesso quali sono i criteri, se tu potevi dare un'idea, di quali sono adesso i criteri per definire un paese in via di sviluppo.
Sì, è vero. Non è più, adesso non so neanche come devo, qual è il termine corretto, perché ne ha avuti... Sì. La trovo e ve lo dirò. Su quest'ultima domanda non ti so dare i parametri, onestamente, e non so se sono parametri oggettivi o soggettivi e politici, detta in tutta onestà, perché entrano molto dinamiche, un approccio un pochino, come diceva giustamente Carlo, discriminatorio e non completamente probabilmente basato su, però su quello magari mi informo e provo a vedere. Sul discorso dell'evacuazione Herat, quello che dicevo è che in Iraq e in Afghanistan le Nazioni Unite, rispetto ad altre operazioni anche di, tra virgolette, di peacekeeping o volte ad aiutare il paese in una situazione di stallo, di guerra, hanno fatto un passaggio successivo, cioè sono state stabilite, ad esempio UNAMA, quella in Afghanistan, per in realtà andare a supportare il costituendo governo Karzai, quindi una decisione, se vuoi, imposta a una parte della popolazione che è uscita sconfitta dalla guerra, che erano i talebani o comunque i cosiddetti talebani, perché poi era un mondo quello che veniva definito talebani, su cui l'ONU ha fatto una presa di posizione, non era più arbitro, non era più percepito e di fatto non lo era più un arbitro super partes che cercava di far dialogare e trovare una soluzione, ma un agente nei confronti di una parte della popolazione, quella che faceva riferimento al governo Karzai e a chi lo sosteneva anche politicamente, e che ha creato grandi problemi di sicurezza e di anche autorità e autorevolezza sul campo, e che ci ha messo in condizioni, l'evacuazione mia è stato un esempio, in cui sostanzialmente lì c'era il governatore di Herat, che adesso non mi ricordo come si chiama, era un potentissimo warlord, uno dei signori della guerra più forte. Cosa è stato tolto da Herat, che era il suo luogo di potere, nominandolo ministro dell'energia a Kabul, però togliendolo sostanzialmente dal suo ambiente. Ok? Questo non è piaciuto naturalmente a lui, anche se poi accettato, ma come rivendicazione, per dimostrare che aveva la città in mano, ci ha raso al suolo. Cioè il nostro ufficio e quello delle Nazioni Unite in generale ci hanno bruciato tutto l'ufficio. Ok, questa è una conseguenza di quello che dicevo, di una situazione non più percepita come super partes. In altri contesti le Nazioni Unite non erano mai toccati, perché erano sostanzialmente godevano di quella sorta di contesto diplomatico, di arbitro, che serviva a tutte e due, sostanzialmente nessuno dei due aveva interesse a toccare. Lì sono cambiati i meccanismi. Tanzania, su Ujiyama, e quello che stavo dicendo è che la Tanzania si riferiva al fatto che è stato uno dei pochissimi paesi che è passata dall'epoca coloniale all'indipendenza in maniera completamente pacifica, senza versare una pochissimi sono stati, quindi la Tanzania è uno, grazie alla figura di questo molto 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 importante Julius Nyerere, che è un po' il padre della patria della Tanzania. E quando si è instaurato al potere, il riferimento che aveva, come spesso in quel periodo i grandi, tra virgolette, liberatori intellettuali che poi sono assunti al potere africani, hanno preso l'esempio vari modelli. In questo caso i modelli, diciamo sì, di impronta comunista, ma poi aveva molto... molto attecchito la concezione, invece la declinazione cinese delle comuni, che loro hanno cercato di questi sostanzialmente aree, villaggi autarchici, ok, in un sistema monopartitico, che però sviluppavano il loro campo di attività e la loro essere comunità in maniera molto indipendente, con il sostegno però forte, naturalmente un approccio di tipo di stampo comunista dello Stato, ok? E questo viene chiamato Ujiyama, era diciamo la traduzione delle comuni cinesi, e quello che mi ha sempre colpito in questo contesto, la povertà in quanto tale, nella disposizione della comunità e della socialità della comunità, non aveva quegli elementi stigmatizzanti di sconfitta necessariamente, ma magari temporanea, di aiuto temporaneo, sicuramente di esercizio di solidarietà, che noi ce lo scordiamo come concetto, e mi aveva sempre molto colpito. Adesso non so se c'è più, devo dirti la verità, però questo è un...
Grazie.
Un chiarimento sulle modalità e le tempistiche per ottenere la cittadinanza, perché quando parlavi della Bossi-Fini, quindi sarà il rapporto tra il contratto di lavoro e... insomma il permesso di soggiorno
okay.
Per stare legalmente nel paese, hai detto che persone in Italia tra 10-15 anni, con la crisi economica, comunque una volta perso il lavoro, sono state obbligate a lasciare il paese, e mi sono chiesto, ma perché nel frattempo, stante i 10 anni che dicevi ci vogliono, perché, ottenere, perché non hanno preso la cittadinanza?
Perché tante volte nei 10 anni tu hai lavorato da irregolare e magari 8 anni da regolare, e quindi sei stato sanato, per cui non avevi quei requisiti minimi. Per cui, e poi nella cittadinanza, allora l'andremo a approfondire nella terza sessione. Il primo caso che mi viene a dirti è questo, cioè nei 10 anni in cui magari uno è stato, non ufficialmente o formalmente non sono i 10 anni di requisito di regolarità che tu devi dimostrare per la cittadinanza. Paradossalmente tu puoi aver avuto i 10 anni, ma quando fai domanda devi dimostrare di essere ancora in grado economicamente di di vivere e di avere. E tante volte magari avevi 10 anni, quando hai iniziato il percorso di cittadinanza hai perso quello che è nel frattempo il tuo status legato al contratto di lavoro, e quindi questo sostanzialmente era un ostacolo al requisito stesso per il riconoscimento, che è un esercizio altamente discrezionale e tendenzialmente restrittivo. Adesso sta un po' cambiando perché ci si sta familiarizzando, perché abbiamo bisogno, diciamo. Però questi sono i due campi, diciamo, che mi vengono in mente come prima. Come poi ti dicevo, ci sono 10 anni, 5 anni e 4 anni, a seconda che sei, però come istituto lo andiamo ad approfondire nelle sue linee essenziali, nelle due leggi che ci sono state, quella nel 1912 e 1992, e quella che dovrà forse venire dello ius soli temperato, di cui si sta tanto discutendo.
C'era Mario, vorrà chiedere una cosa e poi ci salutiamo.
Voi fate un lavoro incredibile e lavorate tanto anche sulla creazione di procedure, protocolli. Immagino anche che ci sarà una parte del vostro lavoro che in qualche modo ha a che vedere con lo spingere gli stati a attuare certo tipo di politiche, immagino. Ma e i cittadini che devono fare? Che possono fare? Cioè, nessuno sa quello che fate. A scuola non viene, dice sì, magari quando si studia la Seconda Guerra Mondiale si studia anche della creazione delle Nazioni Unite, ma non si sa niente di tutto questo. Questi dati sono, distruggono assolutamente tutte le informazioni demagogiche, populistiche che ci arrivano di continuo ogni giorno, per cui senti di continuo, compri il giornale e quello che compri il giornale ti dice una roba e ti dici ma no, non penso sia vero, ma quale se voi non potete fare tutto da solo, a parte il sostegno finanziario, cosa possono fare i cittadini?
Ma guarda, adesso è difficile, posso darti le prime cose che mi capitano, ma non sono risposte, e ritorno ai miei mantra. Innanzitutto ritrovare un modo di fare politica nel senso vero a livello locale, ritrovare modalità di interazione sociale che si sono molto perse a scapito di un'informazione unidirezionale tramite internet, canali anzi molto importanti ma che sono diventati quasi asfittici e che non permettono poi di prendere atto delle problematiche come comunità, come gruppo sociale, e che poi può essere in questi contesti, quando poi affronta dei temi, indirizzato tramite quello che è un lavoro della politica sul campo, che dovrebbe essere ripreso dai partiti, che è il lavoro delle sezioni, delle proprie ramificazioni sul territorio. Questo non c'è più e secondo me è un tessuto che dovrebbe essere ricostruito sul lungo periodo. Sulla una proposta immediata, ci sono cittadini che in grado di farlo hanno dato rifugio loro stessi in termini completamente o gratuiti o inserendosi in programmi di accoglienza diffusa e quindi in qualche modo beneficiando direttamente di programmi di accoglienza in famiglia, e quindi arricchendosi, o meglio gestendo dal punto di vista economico una situazione che può dargli anche una mano, dal punto di vista culturale un incontro con l'alterità, la diversità, un'altra identità, che è sicuramente di arricchimento, non sempre, perché poi naturalmente devi scegliere i profili giusti, e quindi c'è un grandissimo lavoro che stanno facendo delle organizzazioni su questo per cercare di matchare quelle che sono delle esigenze, una volontà, un desiderio, ma poi con quello che è invece una realizzazione reale, certo, di un incontro che può essere anche molto problematico al di là magari delle prime sì, giorni di convivenza. Però questo è un altro esempio molto molto che trovo molto molto stimolante. Altri invito voi magari a pensarci e poi poi scambiarci.
No, perché questo è un tema importante per me. Cioè, il problema non è soltanto ricevere delle informazioni a questo livello che carissimo, ma è anche capire cosa farli, no? Cioè, al di là del fatto che adesso ci siamo riempiti di questa crescita tra i materiali che torna il 18 febbraio, il problema sul piano di quello che qui dovrebbe essere, cioè un luogo di formazione, è un laboratorio di idee, il problema è grande, no? Ieri sera ne parlavamo, io ho continuato a pensarci e insomma cioè si aprono qui delle questioni che per me qui sono centrali, no? Cioè comincia a diventare consistente il problema che noi enunciamo da che qui è nata, cioè cosa vuol dire fare formazione transdisciplinare, come si porta la responsabilità di quello che si prende, come lo si rielabora insieme, no? Usando strumenti multipli che vengono anche dagli altri lavori, per farne cosa? No, soprattutto i più giovani continuano a dire sì, ma perché fare? Ma perché fare? Questa richiesta è molto pressante e questa richiesta dovrà prima o poi trovare delle forme di risposta, il contributo di tutti.
Perché se non si prendono delle risposte attive, si dà delle risposte in ogni caso.
E bravo, esatto.
Queste risposte di solito
non sono. Ma risposte attive non vuol dire necessariamente a quello che, no? Io, ecco, bisogna anche configurare proprio le modalità. Non si tratta di volontarismo, no?
No.
Tratta di capire da qui dove siamo, a me qui, e da qui, cosa si può fare. E fare non vuol dire, se l'abbiamo capito, vuol dire tante cose. Però per chi vorrà dire che va a fare la rivoluzione. Mecri non va a fare la rivoluzione, no? Quindi che cosa fa Mecri? Che cosa fa? Questo è un bel problema, quindi. Perché non va neanche poi a fare appunto la, no? Poi qualcuno magari tra i giorni diventerà collega di Maurizio Molina anziano. Ricordi che io ero lì sulla scala, questo può anche capitare. Ma insomma non è questa la direzione, che cosa si tratta di formare, no? Al di là delle scelte personali, questo è vedere con sta faccia, non singhiozzare perché se ne parlerà anche con te, insomma. Dovrai anche tu darci qualche dritto. Boh, grazie.
Grazie a voi.
E cosa fai la
volevo
prossima sessione?
Ci incontreremo
oggi. Sulla...
Grazie mille.
Ciao,
buona domenica.
Ciao.
Volevo chiedere un po', abbiamo cercato l'organizzazione, perché non mi interessa, volevo sapere se c'è una collaborazione con l'Unice, vostra con l'Unice.
Con l'Unice, allora, sì, in situazioni di umanitarie emergenziali, allora ad esempio in Africa quando lavorava nei campi c'era l'UNICEF che si curava dell'istruzione e dell'educazione, ma UNICEF International, che, cioè quella che si occupa di protezione come organizzazione internazionale con sede a New York, poi l'UNICEF ha tutta una serie di sviluppi a livello di associazionismo, di comitati,
grazie.
E ha un lavoro diciamo un po' più di fundraising, di raccolta fondi, però in quei contesti umanitari lavoriamo in stretto contatto con il WFP, che è il braccio umanitario della FAO, che ha sede a Roma, e che è il WFP è il World Food Program, che si occupa dei programmi umanitari di prima emergenza. C'è l'UNHCR e c'è l'UNICEF per la parte di educativa, quasi sempre. Quindi siamo questi tre che interveniamo nelle emergenze.
Grazie.
Allora, poi ma diceva Flo che se possono arrivare magari a parte ci vediamo il 18, okay. E poi penso che insomma inizieremo anche un percorso dove mi rivedrete probabilmente a condividere ulteriormente delle esperienze o comunque le attività che faccio. Poi vedremo in che modi e in che modalità. Sicuramente un'opportunità.
Grazie.
Arrivederci. Buona giornata.